Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata inizio oggi con Flaminia Naro e Alberto Gaffi ai microfoni. Cambiamo la nostra abitudine di iniziare la trasmissione con Antonio Monaco e invece abbiamo con noi da subito il generale Franco Angioni per una pillola di argomento, in questo caso molto legato non solo all'esercito ma alla personalità degli uomini e delle donne, perché oggi abbiamo nell'esercito anche molte donne.
E infatti il generale non ha perso occasione per insegnarmi il saluto militare.
Ci ha provato
e non ci è riuscito.
Vogliamo affrontare un tema che riguarda l'individuo, quindi cosa significa oggi essere soldato scelto, perché poi il soldato semplice non esiste più, vero generale?
No, nella scala gerarchica il soldato alla base ci deve essere sempre esistere. Ma purtroppo in questo paese dove ci si arrampica sugli specchi per questioni di carattere amministrativo eccetera, di fatto non abbiamo più soldati semplici,
non esistono più,
perché dopo 6 mesi vengono promossi, ma solo per consentire la possibilità di poter dare un emolumento superiore a quello minimo, perché è ritenuto insufficiente a poter sopravvivere. Oggi che i militari sono dei professionisti e quindi devono affrontare la vita normale, non sono più coccolati tra virgolette in caserma, nutriti, alloggiati, vestiti, no, adesso devono pensarci per conto loro e quindi devono avere, come tutti i lavoratori, uno stipendio che consenta loro di sopravvivere. Allora, come in tutte le organizzazioni di questo tipo, quindi parlo anche delle forze di polizia, il soldato semplice entra e per pochi mesi rimane alla base della piramide e poi comincia subito a salire.
Veniamo alla domanda. Si dice spirito di gruppo, ma quanto invece è importante esaltare l'individuo nelle sue azioni eroiche, nelle sue azioni meritevoli? Quanto serve ancora dire nome e cognome di un soldato, di un graduato o no, non importa, tutti sono soldati, giusto generale,
certo,
che si distingue in un'azione. Oggi non si riescono a sapere, per esempio, i nomi di tanti eroi italiani che fuori dall'Italia, ma anche all'interno dell'Italia, realizzano delle operazioni importanti, come se non si dovesse dire il nome e cognome, come se fosse brutto esaltare l'individualità. Ecco, un po' una domanda antica, Ettore e Achille, servono ancora negli eserciti oppure c'è solamente lo spirito di gruppo che va esaltato?
Ma io mi ricordo che c'era una frase che diceva: beati i paesi che non hanno bisogno di eroi, ma poveri quei paesi che non hanno mai la possibilità di avere degli eroi. Sì, oggi il discorso diventa un po' difficile perché siamo evoluti, perché abbiamo tante fonti di informazione, ma non è vero che non si conoscono i nomi di coloro che operano.
C'è poca enfasi allora forse.
Ecco, adesso tutto viene tenuto sotto basso profilo, anzi si fa in modo che ci sia più il gruppo, ci sia più la squadra, che ci sia più l'insieme per... Forse è inconsciamente per fare in modo che non ci siano dei picchi che possono poi azzerare o mettere in ombra invece la massa.
Ne riparleremo però, perché questo è un argomento che a noi sta molto a cuore, perché l'annullare le eccellenze in qualche modo anche rende quasi inutile il coraggio in alcuni momenti, no?
No, annullare le eccellenze non è possibile nelle organizzazioni di gruppo, nelle organizzazioni che hanno la responsabilità di formare individui che mediamente si comporteranno più o meno alla stessa maniera. Teoricamente non esiste il solista. Nelle organizzazioni dove non solo conta il numero, ma conta anche l'attività del singolo, cioè la Chiesa vuole che i suoi sacerdoti, ovunque
siano,
si trovino,
tutti uguali,
abbiano un comportamento che sia
omogeneo,
in linea con lo spirito della missione.
Sì, ma poi esce fuori la personalità di ognuno. Ettore e Achille non è che si sono inventati.
No,
ma infatti abbiamo il generale Angioni che non è caso è il generale Angioni.
Sì, no, ma il punto è che è vero che la preparazione è di gruppo. Perché? Perché occorre una massa, perché occorre un certo numero di persone. Ma poi in questo campo di grano che viene seminato spuntano le spighe,
esatto,
più alte, che poi sono quelle che devono prendersi le responsabilità. Perché? Perché hanno la capacità, e nel processo formativo questa capacità è accuratamente sviscerata, realizzata, curata, e non si diventa generali a 25 anni.
Grazie ancora al generale Franco Angioni, con il quale continueremo a parlare di eccellenze.
Ci vediamo la settimana prossima.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano con il suo indispensabile di questa puntata. Abbiamo a che fare con un libro per ragazzi, ma che ha la caratteristica di voler parlare ancora dopo più di 50 anni dalla prima edizione anche agli adulti. Parliamo di un libro storico che in qualche modo ha segnato la gioventù veramente di ragazzi di tutto il mondo, in particolare di ragazze, perché la sua protagonista si chiama Pippi Calze Lunghe e l'autrice, che nel 1945 lo pubblicò per la prima volta in svedese, risponde al nome di Astrid Lindgren. A te la parola, Giovanni, per questa ristampa d'oro che è appena uscita per un Salani Editore di Milano.
Intanto grazie, Giovanni, che ci riporti veramente in un mondo fiabesco. Allora, parlaci di Pippi.
Vi parlo di Pippi molto volentieri, perché, come ha detto Alberto, in realtà è un libro per tutti. Io devo anche confessare una cosa vergognosa, che io non l'avevo mai letto. È uno dei pochi libri per bambini che, quando ero bambino io, non mi sono scappati, ed è stata un'autentica rivelazione, perché Pippi è il contrario delle bambine delle fiabe tradizionali, ed è il contrario di dell'Alice nel Paese delle Meraviglie. Quanto Alice è pacata e logica, tanto Pippi, viceversa, è un personaggio irrazionale, illogico, ma con una sua intelligenza interiore. A 9 anni vive in una minuscola città, in una vecchia casa, in un vecchio giardino in rovina. Ha un padre capitano di marina, ed orfana di madre, viceversa, fin da piccola. Il padre è scomparso in un naufragio nei mari del sud. Per fortuna risalterà fuori a un certo punto, tornerà in patria insieme alla sua truppa, e racconterà alla bambina di essere diventato re dei mari del sud. Ma questa è la storia della seconda parte del libro. Nella prima parte noi vediamo questa bambina orfana che a 9 anni vive sola insieme a una scimmietta che si chiama il signor Nilsson.
Uno scherzetto che riguarda il marito dell'autrice, perché esattamente questo è il cognome della signora Lindgren da sposata.
No, vorrei contraddirti, perché...
Devi, perché questa è una vulgata che mi è arrivata...
Lindgren era viceversa il nome del marito. Anche questa è una storia tutta particolare, perché... Faccio un passo indietro, cerco di non dilungarmi.
No, anzi, è interessantissimo.
A 18 anni la Lindgren rimane, chiamiamola Lindgren perché non si chiamava Lindgren ancora, Astrid rimane incinta, ma non ha nessuna intenzione di sposare l'uomo che le ha dato il bambino. Va a partorire a Copenaghen, che era l'unico posto dove le donne incinte non dovevano dichiarare il loro nome al momento del parto. Alla bambina, torna in patria, cerca disperatamente un lavoro e lo trova in una ditta il cui direttore è questo Lindgren, che in un secondo tempo diventa il suo marito. Per cui è una storia bella, anche se poi lei...
E il nome della scimmia invece da dove viene?
Il nome?
Della scimmietta.
E il nome della scimmietta proprio non lo so.
Sarà un nome di fantasia. Certo, dico, Pippi è certo un esempio da non seguire. È una ragazzina completamente sui generis, anche una storia triste se vuoi, che poi lui, veramente lei scrivendo intinge la penna in un inchiostro colorato, questo sì, però insomma è una storia bizzarra, astrusa, esagerata.
Usa il termine diseducativa.
Sì, è molto diseducativa, quindi come te lo spieghi comunque che abbia avuto tutto questo successo, non tanto tra i bambini ma anche tra gli adulti?
Ma lei ha avuto successo proprio per questo, perché all'inizio quando il libro uscì fece un grande scandalo, proprio perché Pippi è il modello della diseducazione per eccellenza, no? Per esempio si rifiuta di andare a scuola e quando va a scuola, trascinata dai suoi amici che abitano nella villa accanto, Tommy e Annika, che viceversa sono molto per bene, molto regolari, ne combina di tutti i colori. La maestra le chiede quanto fa 7 più 5, lei risponde: veramente è lei che me lo deve dire, perché io cosa ne so. E poi tutta un'altra serie di stranezze, per cui a un certo punto abbandona la scuola, dice che non fa per lei perché lei vuole stare in una perenne vacanza. E poi oltretutto Pippi è una bambina che non vuole crescere e che si comporta in una maniera anomala nei confronti dei grandi. Va al circo e si mette balza su un cavallo e prende lei il posto dell'acrobata, va sul filo della morte. A un certo punto arrivano a casa due poliziotti perché la vogliono portare in una specie di orfanotrofio e lei gli regala una moneta d'oro, perché il papà le aveva lasciato una valigia d'oro, di monete in eredità, e in un certo senso li corrompe. Allora, nella Svezia del 1945 tutto questo suscita scandalo, però nel tempo la storia è diventata molto popolare perché la bambina risveglia tutto ciò che c'è di anarchico e di ribelle in noi. Il libro ebbe un successo enorme a partire dal 1968, soprattutto quando cominciarono gli anni della contestazione. Si può dire che Pippi è una figlia dei fiori ante litteram, però vorrei precisare una cosa, che è una bambina profondamente buona e caritatevole, per cui lei si oppone soprattutto al mondo regolare degli adulti, al mondo burocratizzato, al mondo delle ipocrisie. Certo, è un personaggio che può anche sorprendere. Noi siamo abituati a leggere le fiabe in tutt'altra maniera, però questa bambina con i capelli color carota, stretti in due treccine, piena di lentiggini, con un vestito blu con delle toppe rosse, con delle calze lunghe, una nera, una marrone, con delle scarpe lunghe esattamente il doppio del suo piede, è bizzarra.
Comunque ti posso dire il messaggio, che con la grande intelligenza, perché Pippi dimostra grande intelligenza, sì, comunque ce la si fa, perché lei è una bambina che ce la fa al di là di tutte le avversità che
anche
sono capitate.
Anche l'arte del sogno, un po', sì, debitrice al barone di Munchausen, non so se sei d'accordo.
Sì, ma certo, è un romanzo fantastico, perché naturalmente Pippi fa cose impossibili, per esempio solleva con una mano un cavallo, o il suo cavallo, o a un certo punto...
Il signor Wilson.
No, è Zietto. Il cavallo è Zietto. Senti, ma io poi volevo dire che comunque anche la grandezza della lingua, lei scrive in maniera spettacolare. C'è un altro suo romanzo che comincia con un ragazzino che scompare, questo lo conoscono in pochi, e c'è una suspense enorme nelle prime pagine del romanzo, e poi lei svela, nessuno poteva sapere dove fosse il ragazzino, soltanto lui, perché tipo si era nascosto da solo, insomma aveva creato cioè c'è proprio un piano narrativo particolare, dove viene fuori comunque la stoffa della grandissima scrittrice, quindi indubbiamente al di là di tutto.
Ricordiamo che
è un capolavoro.
In Svezia esiste anche un parco a tema che merita di essere visitato, che è la città di Pippi, dove veramente i ragazzi possono giocare alla grande, ricoprendo tutti i ruoli di questi personaggi incredibili che fanno parte del magnifico romanzo Pippi Calze Lunghe, che è appena stato ristampato da Salani, ovviamente tradotto dallo svedese, veramente ben ritradotto. Ci puoi dare gli estremi, il numero di pagine?
Certo, naturale. Allora, ristampato da Salani, le pagine sono 318, costa euro 14,90 e insisto nel dire che è un libro per bambini, ma soprattutto un libro per quegli adulti che ogni tanto rimpiangono di essere cresciuti e vorrebbero tornare indietro, cioè molti se non quasi tutti.
Grazie ancora a Giovanni Pacchiano e al suo indispensabile di oggi. Alla
Ciao
prossima.
A tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a un amico di Trieste che ormai è diventato romano, parliamo di Renzo Maggiore, che si firma alcune volte anche con uno pseudonimo che è Ren Zen.
Maestro Ren Zen.
Maestro di arte e di affabulazione, ci ha fatto innamorare e ci racconterà oggi di un seminario che sta preparando, partendo dai suoi lavori, dai suoi saggi, per unire la mente al cuore. Che cosa significa unire la mente al cuore? Non è un trapianto, immagino.
Ma non è neanche la parafrasi di Antonello Venditti, no? Ha scritto una canzone.
Ah, è vero. Ecco. Non mi ricordavo questo aspetto qua, è vero. Tanto ciao a tutti. E questa è la sintesi suprema per quanto mi riguarda dei miei studi. I miei studi nascono dalla programmazione neurolinguistica, delle neuroscienze, e poi si integrano a intelligenza emotiva, sistemica, quindi dalla mente al cuore, la sintesi finale. Quindi la prima parte, questo è un seminario in realtà di due weekend.
Per chi è chiamato a venire a questi incontri, secondo te? Le persone più giuste per questo
sono tipo tornato alle persone. So che prima ho lavorato molto con enti
pubblici, chiunque, non imprenditori, non dirigenti, ma anche casalinghe e persone qualsiasi.
Può essere molto interessante la parte mentale anche per l'imprenditore o per chi coordina un gruppo, questo senz'altro. Però essenzialmente è una ricerca su se stessi, l'analisi di quello che tu hai nella tua mappa mentale, molto completa, perché si parlerà di mission, vision, valori, convinzioni, credenze, processi, insomma tutto quello che riguarda l'analisi. E poi nella seconda parte si parla di sintesi, che è il suo contrario, ma in realtà si integrano le due cose, e quindi l'ho intitolato cuore perché si capisce subito dove si va a finire, quindi il tuo respiro, no? Attraversa il tuo respiro, come si respira, come si medita. E nella seconda parte si prende quello che si è fatto in fase di analisi e si dice cosa mi serve davvero per la mia missione di vita e cosa no. E quindi si fa un po' di pulizia e si arriva allo zen. Ecco qui.
Senti, questa missione di vita, che cosa intendi per missione di vita?
Ma io sono molto socratico, io credo fermamente che noi nasciamo con un contributo da dare al mondo e in questo modo tu dai un senso alla vita, perché se non fosse così, perché vivi?
Quindi questo tu lo individui come percorso interiore, ma sappiamo che poi tu sei anche un motivatore d'aziende, per cui lo applichi al mondo moderno, contemporaneo, direi, cioè non soltanto
capitalista.
Sì, ecco, non soltanto la poesia, l'ascesi, il maestro Ren Zen, ma c'è una sinergia che si...
No, certo, parte tutto dall'aspetto utilitaristico, se vogliamo chiamarlo così brutalmente, per cui anche un'azienda ha la sua convenienza a rendersi più orizzontale piuttosto che verticale, cioè ad aumentare la comunicazione interna, perché spesso le idee migliori vengono dal basso, non come si pensa dalle menti evolute e laureate. Spesso mi è capitato di avere idee migliori degli operai, che però molti non ascoltano neppure.
Che vanno aiutati a costruire questa, diciamo, questa forza interiore.
Comunicarla.
Diciamo che esatto. Noi entriamo per facilitare i processi interni, sia della persona con se stessa, quindi in fase di ricerca interiore, e sia poi quando ci sono gruppi di persone, organizzazioni, i processi interni di comunicazione.
Cioè quindi l'azienda facilità. Lo fa per potenziare il suo personale.
Sì, per analizzarsi
l'efficienza
meglio.
L'efficienza produttiva del personale.
Ma non solo, credo, Flaminia, che sia anche per ottenere informazioni preziose.
Esatto.
Nel senso che l'operaio, proprio perché magari è a contatto fisico col prodotto, la materia poi che verrà venduta, magari riesce a dare delle indicazioni, dei suggerimenti che
al vertice potrebbero sfuggire.
Anche su come migliorare i processi di produzione, per esempio, semplicemente.
Bene, ringraziamo ancora il maestro Ren Zen, in arte Renzo Maggiore, per averci continuato a raccontare. Che cosa volevi dire?
Volevo dire una cosa, perché proprio in questi giorni io posterò su YouTube, su Facebook, il mio primo video musicale. che si intitola Questo Momento, quindi uscirà.
Ascoltiamolo prestissimo.
Quindi ti seguiremo, quindi chi vuole collegarsi con Renzo Maggiore?
Renzen in questo caso.
Ah, Renzen.
Questo Momento.
E chi ti vuole seguire su Facebook invece sempre
sì.
Renzo Maggiore.
Entrambi i nomi. Sempre.
Perfetto, quindi Renzen, Renzo Maggiore, cercatelo, grazie.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Gianluca Comin. Gianluca Comin, uomo di comunicazione, rappresenta per molti anni un'associazione, la più rappresentativa, forse l'unica, dei pubbliche relazioni in Italia, la FERPI, stato presidente prima della signora Rutigliano di SNAM, la società che produce tubi. Come mai una società che produce tubi oggi si occupa di pubbliche relazioni? Perché ormai le pubbliche relazioni sono ovunque. Dico bene?
Sì, sì, sono ovunque. La cosa innovativa è che si può fare comunicazione da diversi mestieri. Ci sono quelli che scrivono, quelli che costruiscono i siti internet, quelli che fanno i social media manager, quelli che fanno i giornalisti, quelli che fanno la comunicazione di impresa o interna o esterna, dalla pubblicità fino alla grafica. Quindi sono decine di mestieri diversi che hanno come radice comune comunicare verso l'esterno, portare gli interessi della propria organizzazione, ma che impongono anche diverse specializzazioni, diversi approfondimenti.
La Fincantieri di nel Friuli, lì nella zona di Monfalcone, rappresenta un'esperienza interessante, perché ormai sono diversi anni che vengono realizzate delle iniziative di storytelling sulla vita di mare, sulla cantieristica italiana, che è una delle emergenze, eccellenze e emergenze anche sotto il profilo occupazionale, perché quando entrano in crisi i grandi cantieri i problemi non sono piccoli. Sappiamo anche la Grandi Motori, che è stata comprata da una società finlandese, e altre società che vivono delle difficoltà, anche delle commesse che si stanno spostando, anche quelle verso la Cina, verso paesi emergenti che si sono dotati delle tecnologie non magari le più avanzate, ma insomma poi costruire grandi navi è diventato alla portata anche di paesi che una volta non avevano la tecnologia necessaria. Cosa significa raccontare per esempio una storia di mare, una storia aziendale? Una volta esistevano i documentari aziendali, i registi che facevano questi bellissimi film, anche autori importanti si sono cimentati per aziende, e oggi più che fare un film si racconta una storia, uno storytelling.
Sì, devo dire che è una metodologia di comunicazione antica. Sì,
per un'azienda però non tanto.
Anche per le aziende, pensiamo a Ermanno Olmi, appunto citava i film industriali, come raccontare la vita, ad esempio,
pensavo proprio a lui.
L'uomo delle dighe, e come raccontare l'azienda attraverso le persone. In realtà è una un mondo in cui la comunicazione sta veramente aumentando il volume e l'intensità, e quindi farsi sentire diventa molto più difficile. Le aziende cercano dei modi più originali, e i modi più originali sono del raccontare delle storie che mettano insieme i valori, gli obiettivi dell'azienda con un pubblico che deve trovare la capacità di identificare in quell'azienda e in quei valori qualcosa di diverso a tutti gli altri.
Magari per essere poi quotati in borsa, chi lo sa.
Ma pensiamo anche alla politica, no? La differenza tra un politico e l'altro è anche la capacità di cogliere con la comunicazione, con lo storytelling, l'interesse degli elettori.
Affabulare.
Ecco Gianluca, infatti volevo chiederti questo. Tu, parliamo intanto di te. Tu sei uno, non vorrei dirlo tu ma lo dico io perché è così, dei più importanti e famosi comunicatori che in questo momento l'Italia ha, e arrivi dall'Enel, dove ricoprivi il ruolo esattamente di?
Direttore delle relazioni esterne, ecco, in precedenza ero stato in Telecom e in Montedison.
Ecco, e a un certo punto tu decidi di lasciare tutte queste aziende e di creare una società tutta tua. La
sì,
Comin & Partners.
È così, non è la prima volta. Io ho fatto il giornalista per 10 anni, poi mi sono stufato e sono entrato in azienda. Ho fatto una lunga esperienza di 15 anni come manager, avendo provato un po' tutto quello che c'era dall'altra parte, cioè dalla parte del manager di impresa. Ho detto forse c'è spazio per portare questa esperienza invece per una platea più ampia di soggetti. E quindi circa 8 mesi fa abbiamo fondato questa Comin & Partners, che è una società di alta consulenza poi alla fine, e che cerca di realizzare quello che diciamo prima, di utilizzare tutte le leve della comunicazione per raggiungere degli obiettivi. Gli obiettivi sono migliorare la reputazione, ridurre le criticità, affrontare una crisi che quando arriva uno non sa mai cosa, sto zitto, parlo, cosa devo dire, a chi lo devo dire.
La posizione ufficiale dell'azienda qual è?
Quindi,
in pratica, le tue ex aziende adesso diventano delle aziende clienti.
Beh, soprattutto le se aziende internazionali. No, certamente, certamente sì. Noi lavoriamo molto con i grandi gruppi internazionali, lavoriamo con settori dalla farmaceutica, i trasporti.
Soglia un po' a lobby, finanza. Possiamo definirlo.
C'è anche quello, c'è anche una lobby innovativa, perché certo, mentre oggi i governi, non solo quello italiano, stanno su Twitter, tu non puoi andare come 50 anni fa col pezzetto di carta,
cartellina stampa.
C'è anche quello, però bisogna innovare anche nella capacità di fare la lobby.
Ma torniamo a Venezia, tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori, Gianluca Camin è di Venezia, quindi un serenissimo della Repubblica che ormai tutti auspicano, almeno sembra, no? Questa grande maggioranza di veneti, il plebiscito che ha dato a Zaia sembra dimostrare di volersi staccare, di tornare un po' alla vecchia Repubblica, ma noi ci auguriamo che ci ripensi, no? Perché no, li vogliamo con noi in Italia. Ma tornando appunto a quello che c'è stato recentemente a Venezia, un convegno della società, appunto la FERPI, che raggruppa tutte le società di comunicazione, e hanno affrontato un tema che secondo me riguarda anche moltissimo le persone che ascoltano regolarmente la nostra trasmissione, gli scrittori, i giornalisti, chi si occupa di cultura in generale, perché è stata presentata come una grande opportunità anche per gli scrittori, non solo per i giornalisti, ma per entrambi, di lavorare per le aziende, perché le aziende avrebbero, secondo la FERPI, bisogno di affabulare attraverso la scrittura, lo storytelling. Quali sono esattamente le possibilità che possiamo presentare ai nostri ascoltatori?
Beh, sono molte, perché oggi c'è, come diceva lei, l'esigenza di trasformare dei concetti anche complessi in concetti semplici che possono essere ascoltati da tutti, in particolare da
amati,
essere
anche,
i clienti, no? Che possono trovare in questi messaggi un modo per avvicinarsi alle imprese. E qua abbiamo lo svariato campo della gestione dei contenuti, in sostanza dalla scrittura delle tradizionali brochure, ai siti internet, alla gestione dei social network che tutte le aziende ormai hanno, al racconto nel public speaking da parte dei vertici, cioè in tutte queste aree la capacità di scrivere.
Quindi c'è una ricerca di alta qualità.
Assolutamente sì.
Che forse è la novità assoluta di questo tipo di
assolutamente, di ma soprattutto di mettere insieme competenze diverse. Tutto sono degli strumenti, il web, il social, la pubblicità.
Poi vedere come vengono utilizzati.
Ma il contenuto torna a essere importante. Forse questo rispetto a qualche anno fa, dove invece era la forma che era più importante del contenuto.
C'era stato un po' un annacquamento. Ecco, tornando a Venezia, un annacquamento.
Ma direi peggio, si parlava solo male dell'industria. Uno dei premi che si dedica proprio a questo rapporto tra letteratura e industria è il premio Biella, dove, per chi non lo sapesse, una delle scrittrici di acciaio, una
certo,
è proprio biellese,
certo,
e lei ha scritto appunto uno dei libri più cattivi, no? Verso la società chimica della famiglia Solvay, perché è un cognome.
La Vallone, no?
Sì.
La Vallone.
Lo ricordavo fra un secondo. Per esempio, invece, citare all'interno di un libro in termini positivi, come riuscì a fare il grande Olivetti, no? Con Ottiero Ottieri, ma con tanti personaggi che si occuparono di parlare bene dell'azienda, crea un indotto di, possiamo dire, accoglienza da parte dell'opinione pubblica, che non vede sempre il Sor Paronda, le belle braghe bianche dalla parte dell'opposizione al popolo, un po' riprendendo la Sor Rosa di cui abbiamo già parlato varie volte, il rapporto tra letteratura e popolo, quale deve essere? Non deve essere solamente contro il capitalismo, anzi, può essere in qualche modo mediata questa posizione attraverso questo ruolo che è lo storytelling, che unisce delle realtà apparentemente inconciliabili, che sono quella della letteratura e di chi non lavora in fabbrica oppure lavora in un'azienda ma non ne capisce sempre la complessità, l'armonia, perché in molti casi l'armonia esiste.
Ma sarà, Gianluca, invece, che c'è un salto di qualità anche a livello di massa? Ecco, questo che diceva Alberto è che la società è cambiata e quindi sono diventati anche tutti un po' imprenditori, ed ecco che il ruolo del giornalismo e del comunicatore si deve adattare in questo senso.
Questo non lo so, quello che è vero è che c'è un accesso molto più ampio, no? Ognuno di noi può accedere all'informazione in maniera molto più veloce, non è solo mediata da un telegiornale o da una radio ufficiale.
Se il padrone va in vacanza lo vede subito.
Esatto. E
quindi dice non ho i soldi per pagare lo stipendio, ti chiamano al telefonino perché hanno trovato
perché
il telefono.
Perché non c'è più la figura del padrone, il padrone non c'è più.
C'è, ma non è più protetto.
Però a me interessa dal punto di vista della comunicazione, no? E ci si stupisce che tante volte si viene messi in vetrina.
Esatto.
In realtà è che oggi, mentre prima potevi controllare pochi soggetti, pochi stakeholder, qualche editore, forse qualche televisione, ed essere sicuro che la tua immagine, pensiamo agli Agnelli,
come no?
Cristallina.
Certo.
Adesso devi controllare te stesso, perché esci dalla strada, qualcuno ti fotografa, lo mette su Twitter e finisci.
Il diritto all'oblio è ben lontano.
In prima pagina. E quindi è molto più importante affidarsi in questo caso a degli esperti che ti aiutano a gestire la tua immagine piuttosto che fai da
spin
te.
Spin doctor.
Più o meno.
Infatti tu sei uno spin doctor e insomma ci vuole molto fiuto, molta intuizione. Un'intelligenza molto sottile per riuscire.
Beh, ci vuole capire innanzitutto cosa fa notizia, e non è che tutti i giorni è uguale, perché come mi insegnate ogni mattina c'è un'agenda che si forma, un'agenda della comunicazione che è data da un contesto esterno, da alcuni elementi che la inducono, e quindi devi capire se quella cosa detta oggi può avere un effetto, se quell'azione fatta oggi può avere un eco importante.
Una domanda finale prima di salutarci: Renzo Piano dice che la città si fa da sola, un po' il mondo della comunicazione si fa da solo?
No, sempre di più ci vogliono professionisti che studino, che si aggiornino, che avanzino anche con innovazione, anche
certo,
con fantasia,
osando.
No? Però su basi ben...
Io vorrei ricordare...
È finito all'epoca degli apprendisti, delle cugine estroverse, che fai? Fa comunicazione perché è la più estroversa della famiglia.
Sì, ci vuole tutto, ci vuole una persona completa.
Andrea Gerbacher si inventò i famosi concerti al Colosseo di Telecom, insomma delle iniziative ancora memorabili.
Ero nella stessa Telecom con lui in quel periodo.
Adesso per esempio lui ama il Bagutta, si dedica a questo premio milanese e crede che la letteratura sia esattamente il completamento di questo impegno che state in qualche modo mettendo a regime di professionalità alta, di eccellenza italiana.
Ma io credo che lui, ma anche il caso della scuola Holder, no? Ci sono testimonianze dove la grande qualità ha successo, e così deve essere.
Bisognerebbe fare un nuovo oceano mare per la Concordia.
Carina questa. E allora ringraziamo Gianluca Comin, ricordiamo presidente della Comin & Partner, e speriamo di riaverlo presto in trasmissione.
Ben volentieri, però,
con iniziative di contatto tra letteratura e industria.
Secondo me è il mezzo più...
Avete pensato a un concorso per nuovi comunicatori che scrivano dei
racconti? Stiamo facendo una cosa, un premio giovane comunicatore insieme a un'associazione di ragazzi che si chiama AGOL, Giovane Opinion Leader.
E mettere nei libri magari i nomi delle aziende, come si faceva una volta con le sigarette al cinema.
No, bisogna tornare alla commissione. La commissione cinematografica, artistica e letteraria.
Assolutamente.
Perché ecco, Adriano Olivetti, questi artisti non si sentivano
assolutamente. Civiltà delle macchine.
Che lui li chiamava e li pagava per fare un libro. Adesso magari forse no, ritornare anche alle commissioni significa dare spazio all'editoria.
Il grande committente. Grazie ancora e ricordiamo.
Noi ci rendiamo disponibili a diffondere, ecco, tutte queste informazioni, questi messaggi.
Grazie. E appena ci sarà il bando,
moderni. Certo,
lo leggeremo e lo pubblicizzeremo ai nostri ascoltatori. Grazie ancora.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata una cara amica, la belga naturalizzata italiana Tania Sofia Lorandi. Come stai, Tania?
Bene, dai, un po' affaticata da questa mostra che mi ha preso l'anima, ma è giusto, no? Un artista si lascia prendere l'anima dal suo lavoro.
Ricordiamo che la mostra è ancora in corso alla Galleria Ostracon di Via Pastrengo 15 a Milano. E il titolo, abbastanza sempre patafisico in onore del grande Jarry, Mostro il maschio della mostra. Cosa ci sai dire, insomma, di queste riprese della rivista L'Imagier, tale creatura che diventa il vescovo marino menzognero? Di che cosa si sta parlando?
Beh, si sta parlando di un mostro che ha intrigato abbastanza, diciamo, Alfred Jarry, perché lo si ritrova in tre suoi lavori, in tre sue opere, tra l'altro nel Gesti e opinioni del dottor Foster, il patafisico, che è un lavoro dove lui definisce la patafisica, lo si trova per ben quattro capitoli, quindi è un personaggio importante per Jarry. Diventa importante man mano, perché lo scopre attraverso Aldrovandi e poi attraverso anche altri autori che sono dei biologi piuttosto che medici dell'epoca.
Il dottor Faustroll, chi è il dottor Faustroll?
Il dottor Faustroll è il grande dottore maestro in patafisica, che definisce la patafisica, e del personaggio più importante dell'opera Gesti e opinioni del dottor Faustro, il patafisico.
Che ricongiunge il maschile con il femminile, poi.
No, questa è una scoperta piuttosto mia, perché indagando questo mostro mi sono ritrovata con il fatto che Jarry, a un certo punto, definendolo così specificatamente, gli dà perfino un nome e lo chiama Menzognero. E questo mi ha intrigato tantissimo, e sono andata a cercare, perché la mostra alla fine è un lavoro anche un po' filologico sulle opere jarriane, ed è un po' una scoperta in questo senso. E sono andata a cercare cosa potesse significare la menzogna per Alfred Jarry, e la menzogna la si trova in un'opera, che anche questa è un'opera abbastanza importante di Jarry, e dove lui definisce appunto questa menzogna.
E il vescovo Marino appunto porta il nome di Menzognero.
Menzognero, sì, e nell'Amore assoluto, che è un'altra opera, dunque quella della quale parlavo, di Alfred Jarry, lui c'è un capitolo che dice il diritto alla menzogna, e questo è molto suggestivo, perché il diritto alla menzogna, siccome un unico essere o non essere che sa cosa sia la verità è Dio, quindi è l'unico che può mentire e che ha il diritto alla menzogna. Questo è un capitolo fantastico di questo libro, L'amore assoluto, e all'interno di questo capitolo si scopre che la femmina è menzognera e che il menzognero mentiva il suo lato femminile, per cui qua si gioca su questa ambiguità, ed è l'ambiguità che percorre tutta la mia mostra.
Tania Sofia, un'altra domandina che riguarda il tuo epistolario con Luciano Caprile, che poi è documentato anche nelle pagine del catalogo, sì, che è appena uscito per la collana Monstrum della casa editrice Edizioni Collage de Pataphysique. Ecco, questo dialogo a distanza, questo epistolario un po' all'antica, si è svolto con le classiche lettere oppure via email?
No, con le lettere, perché ci tengo molto a questo aspetto. Ci sono alcune mail, perché per facilitare la comunicazione, o comunque la velocità, dovevo mandargli anche le opere che stavo eseguendo, abbiamo usato delle mail, ma un epistolario proprio classico che spiega tutta la costruzione.
In quanto tempo si svolge, si dipana questo epistolario?
Allora, la mostra è uno studio che si è sviluppato in 11 mesi, però diciamo che gli ultimi mesi ho proprio desiderato chiudere l'epistolario e lavorare praticamente sulla mostra, per cui 8-9 mesi di epistolario e poi lavoro pratico sulla tela e con l'olio. Ci sono c'è tanta pittura in questa mostra.
E Luciano Caprile come definisce il tuo lavoro?
Ma Luciano subito ha posto il punto sulla mostruosità della nostra epoca, che ha ricollegato ovviamente al lavoro anche che Enrico Bai, il suo grande amico, la persona che seguiva, hanno lavorato 25 anni costa a costa, no? Assieme. E quindi l'ha collegato al lavoro patafisico di Bai e alla mostruosità imperante della nostra epoca, per cui un'impostazione un po' sociale, mi ha aiutato anche a tornare un po' a terra, perché io volo.
Allora, ricordiamo ancora i voli di
Tania Sofia Lorandi, che in qualche modo ci fa sognare e volare con lei. La mostra che è allo spazio Ostracon di Milano, via Pastringo 15, Mostro il maschio della mostra, ancora per qualche giorno, per voi ascoltatori sicuramente una visita patafisica.
Senz'altro.
Alla prossima, ciao cara.
Ciao, ciao, grazie a te.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo ormai in dirittura d'arrivo, stiamo per concludere anche questa puntata, ma prima dell'ultimo intervento, come al solito con il nostro amico Cristiano Draghi, abbiamo con noi un personaggio televisivo, ma non solo, perché rappresenta l'eccellenza della cucina italiana. La vediamo spessissimo con Antonella Clerici alla Prova del Cuoco, ma la seguiamo anche su Alice con il programma Il Club delle Cuoche. Di chi parliamo, Flaminia?
Dunque parliamo di Luisa Anna Messeri, personaggio tra l'altro simpaticissimo, che come si dice in gergo buca lo schermo.
Ora bucare la radio è più difficile.
Ma non ti, invece no, ti sarà facilissimo. Ti sarà facilissimo. E diciamo, in una parola, sei una star dei fornelli.
No, sono una cuoca.
E oggi però i cuochi sono delle star,
Ma quelli sono un altro tipo di cuochi. Cioè io faccio una cucina di casa, cioè do le signore delle cucine italiane fanno un certo tipo di cucina. I cuochi che adesso sono diventati invece come delle rock star fanno una cucina, diciamo, di ristorante, di marketing, che non è proprio
il cracco.
Ecco, questo, ecco. Dicevo, Master, cioè, quindi tu non ti riconosci in quei cuochi di Master.
No, assolutamente no.
Infatti io mi domandavo perché Luisa Anna non è nella giuria, perché arriverà anche là.
No.
Forse non vuole, capito?
No, è un altro mondo, siamo su due mondi paralleli ma diversi, ecco.
Cioè tu ti poni per fare riconoscere le signore in cucina un po' in te.
Io parlo della cucina che si fa nelle case in Italia.
E quindi la Clerici è perfetta.
La Clerici è il nostro sacerdote.
Beh, insomma, è poi molto seguita una trasmissione dove io pure devo dire che non sono invece forte per niente in cucina, però prendo appunto.
E la Parodi?
La Parodi, beh, fa il suo, ognuno fa il suo, come si dice.
Però la Parodi dà delle ricette
ma
veloci.
Ma sì, più semplici. Poi... Magari la Parodi accarezza, diciamo, la nostra pigrizia,
ecco,
che c'è, che insita su tutti, perché utilizza prodotti, magari non andate a comprare al mercato, ma ha preso della roba suggerata, già preparata. Cioè è
un po' troppo, forse.
Ma no, però insomma è di chi arriva in casa dopo...
Siamo carta vetrata, un po' si può parlare.
Si può dire?
Certo.
Lei incarna quella società di ragazze che non sanno cucinare, che ci provano, diciamo così.
No, ma lei sa cucinare, solo...
No, l'incarna, non
no,
che lei sia...
Il messaggio, ecco, è quello.
Si rivolge a loro,
sì,
in qualche
diciamo
modo.
Gli semplifica la vita,
esatto,
con tutto quello che l'industria alimentare produce per noi. Ecco, io, a me piace invece andare a perdere anche un po' di tempo.
Quindi la mattinata è dedicata a preparare il pranzo.
Ma non importa starci una mattinata, basta starci un'ora. Cioè, e poi non è un tempo perso, è un tempo che si guadagna. Perché comunque sia, questa sono io, scusate.
Non ti preoccupare.
Nella diretta, come si dice.
Anche questa. Senti, Luisanna, quanto è importante fare la spesa?
È la prima... cosa che si deve fare, la spesa.
La materia prima.
Imparare a fare la spesa.
Assolutamente, quello bisogna ricominciare a saper fare, perché da una buona spesa si fa anche una buona cucina. Cioè quello che tu metti nella pentola poi te lo ritrovi.
Nel piatto.
Quindi è inutile comprare e andare al risparmio. No, spendiamo un po' di più, compriamo un pochino meno, visto che tanto siamo tutti belli grassocci e bisognerebbe anche dimagrire. Io sono la prima, quindi qualità e meno quantità.
E il fuoco elettrico, quello che adesso si dice, utilizzare le piastre invece che il gas, com'è scelta?
Beh,
lontana dal nostro
no perché ma magari ci vuole un pochino più d'attenzione, perché quelle piastre, come le accendi, ti danno una botta di calore e bruci ogni cosa. Quindi ecco, è tutta una questione poi d'abitudine,
sono più igieniche.
Ma chi l'ha detto? No, perché loro ora devono vendere quelle e facile va di casa quelle ci sarà vecchie. Io tengo le mie a gas che mi piacciono un sacco,
che poi consumano di meno pure, perché guardiamo la bolletta,
ma scherzi,
le piastre elettriche sono una botta Carlotta.
No,
è vero. Ma senti, Luciana, invece parliamo anche di te come scrittrice. Ricordiamo, sì, che l'ultimo libro è una famiglia in cucina di Vallardi, sì, e poi che tu curi la catena Audio Cook della Emmons, dove simpaticamente avete fatto leggere le ricette a Paolo Poli.
Allora, si è pensato,
me lo immagino in cucina.
No, allora lui in cucina non te lo immaginare. Primo, perché non gli piace mangiare, lui dice a me mi piace solo una patata lessa, al massimo un'ova fritta.
E allora perché scegliere Paolo Poli?
Perché è un attore magnifico e come lo legge lui non l'avrebbe letto nessuno.
Quindi intanto una voglia pazza di comprarsi stupendo, l'audiobook e sentirsi la recitazione.
790 ricette.
Però,
cioè il libro letto in come si può dire, in toto?
In toto.
Anche le avvertenze se letto.
Quindi lui
tutto,
legge tutto, ti spiega esattamente
tutto. Quindi te poi cosa puoi fare? Quando cucini, siccome c'hai le mani occupate,
giusto,
non potresti leggere il libro.
Anche gli occhi.
Cosa fai?
Anche
esatto,
gli occhi.
Anche gli occhi, bravo, anche gli occhi. Ti pigli, tanto tutti hanno un attrezzo.
La radio.
Oh, è la radio.
Paolo Poli allora, alla radio.
Tanto invitiamo lei a dare una ricetta velocissima alle nostre ascoltatrici, che magari gli ascoltatori anche che
certo,
cucinano, di fare una sciocchezzina veloce.
Che io direi, siccome sono fiorentina, io ti farei la panzanella, fossi, visto che fa un caldo poi.
Dai, due minuti.
Pane, prendete quello che avete anche vecchio di qualche giorno, lo mettete nell'acqua con un bicchiere di aceto e lo lasciate lì una ventina di minuti. Poi nel frattempo prendi i pomodori, i cetrioli e le cipolle, del basilico, olio e un po' di sale. Cosa fai? Quando il pane si è bello zuppato, lo strizzi ben bene e lo sbricioli e lo metti in una ciotola. Dentro la ciotola ci metti i pomodori a pezzi, i cetrioli a pezzi, le cipolle, se ti danno noia perché ti dicono no, la cipolla a me mi torna
poi, questo è Paolo Poli,
questo è Paolo Poli. La mettete anche lei a bagno con l'acqua e aceto,
quindi tutto crudo,
tutto crudo, non importa essere vegani, non importa essere crudisti. Questa è una ricetta e c'ha 500 no, perché il pomodoro è venuto in Italia da poco, però insomma c'ha 100 anni ed è molto buona, fa molto bene. La metti in frigorifero condita, no, con olio, sale e aceto e sei a posto.
Magari un po' in frigorifero?
In frigo, così è bella fresca.
Beh, grazie
bello,
ancora.
Beh, insomma, in vista dell'estate, così si prende
anche oggi,
calda,
guarda, perché
facciamo subito.
Luisanna Messeri, grazie ancora.
Finito, torna presto a deliziarci.
Quando volete, sono qua.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente da Torino, Giuliano Soria, che ci racconta questa volta non tanto della sua letteratura quanto di un premio di cui lui è artefice, ispiratore, che è il premio dei quaderni iberoamericani, che si è appena svolto a Roma con protagonisti scrittori provenienti da tutto il mondo iberoamericano, di ispanistici e non solo. Raccontaci meglio.
Non solo, perché ci sono anche degli scrittori e francesi come Gérard de Cortaz, brillantemente pubblicato da Gatti, e poi ci sono dei grandi studiosi che vengono dagli Stati Uniti come Damiani, come Brad Epps da Cambridge, e il premio è dato invece a Bernardo Acciaga, che è il massimo scrittore in lingua basca. E, insomma, il problema basco è un problema tremendamente importante in Spagna.
Ma diciamo tutte le minoranze, da quella catalana ma anche la Galizia, che noi conosciamo bene.
Eh sì, perché gran parte della nostra giuria è fatta di scrittori galiziani, Alfredo Conde, Ramon Pernas, e quindi insomma diciamo che se il paese basco impazzisce nel senso dell'indipendenza, figuriamoci cosa non succederà in Catalogna. Quindi io non escludo che la Spagna diventi un paese federale, insomma, con tante nazioni culturali che già esistono.
Invece parliamo un po' del Sud America.
Sud America è un'università, in gran parte non dipende più nemmeno culturalmente dalla Spagna, hanno le loro case editrici, e poi lì abbiamo un elefante gigantesco,
Santillana,
che è il Brasile.
Ah no, pensavo come casa editrice Santillana.
Ah sì, no, ma il Brasile non vuole nemmeno più essere considerato parte del Sud America, come se fosse lui da solo un continente, e lo è, lo è.
Parlavamo anche di questa influenza in Africa, nelle poche nazioni africane che parlano spagnolo, che sembra stiano optando per parlare invece portoghese.
Ce n'è una in cui la lingua spagnola è ufficiale, e che è la Guinea.
Esatto, mi riferivo proprio a lei come nazione che sembra che passerà al portoghese.
Beh, il portoghese è molto forte in Africa, perché c'è l'Angola. Se voi andate a Expo a Milano, vedete lo stand dell'Angola e capite l'importanza dell'Angola, dove fra l'altro in Angola ci sono stati per 20 anni i cubani per aiutarli.
Mozambico,
che è molto filo italiana, perché ci ha lavorato
a Sant'Egidio.
E poi c'è la Guinea-Bissau,
certo.
Sao Tomé e Principe, quindi ci sono delle perle lusitane importanti, che sono anche in Asia. In Asia abbiamo uno stato c'è Timorese, che è uno stato autonomo, poi l'enclave di Macao in Cina e l'enclave di Goa parlano portoghese, e quindi insomma.
Ma torniamo alla Spagna e allo spagnolo, diciamo al castigliano, come amano dire in Sud America, perché non amano dire spagnolo, dicono anche sui libri, sui vocabolari, c'è scritto vocabolario di castigliano, non di spagnolo.
Sì,
proprio a segnare la traccia che loro dalla Spagna non vogliono più aver nulla a che vedere, insomma.
Eh sì, perché in fondo sono nazioni culturali completamente autonome. La lingua basca è una lingua pre-urano alcaica, quindi ha proprio niente a che fare con le lingue neolatine. Il catalano poi guarda dall'alto in basso la letteratura medievale spagnola.
Ma torniamo al castigliano. Abbiamo una sorpresa, ci è venuta a trovare una poetessa che è cresciuta in Costa Rica, ma italiana, italianissima, Zingonia Zingone, che ci vuole raccontare un po' il suo modo di esprimersi pensando e scrivendo in spagnolo e poi traducendo in italiano. Zingonia, questo ultimo libro per le edizioni della Meridiana di Firenze, Naufragi del deserto, cosa sono per te i naufragi?
Dunque, i naufragi rappresentano tutte le sconfitte che ci sono nella vita di ciascuno di noi, e quindi sono dei naufragi simbolici. E questo è un libro di poesie che però racconta anche tre storie. Sono storie di stampo orientale, medio orientale, e per questo Naufragi del deserto. E, è stato detto che è un po' un ritorno all'epica, perché non sono delle poesie in stile contemporaneo, un po' slegate, sono unite in tre storie.
E, c'è come un tessuto connettivo che le lega, queste poesie, non sono...
Esattamente, sono tre storie però scritte in versi che raccontano tre personaggi.
Come è tipico della letteratura spagnola, tra l'altro.
Ma quello, guarda,
di riunire...
non più. La poesia contemporanea adesso è una poesia che ricerca più non raccontare delle storie, ma...
Più coriandoli che una storia intensa, ecco.
Esattamente. E qui invece posso dire che mi è venuta così, perché questo libro è molto diverso dei tre libri precedenti. È diverso.
Ma riesci comunque a leggerci qualcosa, magari prima in spagnolo e poi in castigliano?
In spagnolo, volentieri. Allora, siccome appunto raccontano delle storie, posso scegliere la storia forse più forte, che è la storia di Soraya, che è una
principessa, no?
Una ragazzina che è stata abusata dal padre nell'infanzia e quindi vende il suo corpo e a un certo punto incontra un mendicante cieco che parla con lei, e lei capisce che lui è il primo uomo che non la guarda ma la vede. Quindi potrei iniziare con una poesia, l'ho messa in contesto per capire un pochino.
La leggiamo quindi in spagnolo, perché ci ascolta in spagnolo.
Preferite in spagnolo?
Sì, sì, assolutamente.
En una esquina de la noche, una niña abraza sus piernas, se balancea en trance y llora. Las lágrimas bajan por los costados del cuerpo, caen sobre la calle empolvada de un invierno sin lluvia. Monstruos afloran con rostro de hombre, roban el grito de un horror, tapan su boquita de clavel prendido y gozan del mismo gozo maldito que ilumina el rostro de Shaitán. Cierra los ojos, se ampara en la oscuridad del dolor, rasguña sus muslos como gato engañado, hunde su rostro en los abismos. Soraya vende su cuerpo, compra alegría. Vende alegría, compra olvido. Exorciza el presente, clavándose a la cruz de la lascivia, mártir del placer y del vaído. Erotismo fantasma la habita y la ahuyenta, semilla catapulta que la trajo a este mundo.
Giuliano, tu hai ascoltato e compreso perfettamente tutto, noi un pochino meno, l'emozione però ci ha colpito nel cuore, nell'animo profondamente. Che cosa ne pensi?
Beh, penso che sia questo che la nostra poetessa racconta, un problema centrale. Noi proprio nel premio Guadagni Americani abbiamo premiato il 5 la cucinotta proprio per il suo impegno in difesa della donna, quindi tutta questa montagna di disordine, di complessità internazionale, di ISIS, non ISIS, eccetera, eccetera, e le persone più indifese sono poi le donne e i bambini, quindi il ruolo della donna è determinante e io non sono molto ottimista per il futuro, guardando anche paesi come il Brasile, come il Messico, che sia così facile difendere la dignità e l'integrità della donna.
Grazie Giuliano, noi ti ringraziamo sempre delle tue belle parole, ti diamo appuntamento alla prossima volta che ti collegherai con noi per altre recensioni di libri di letteratura e cultura iberoamericana. Ma mentre appunto salutiamo Giuliano, continuiamo a parlare, a leggere le poesie di Zingonia Zingone, per capire quanto oggi la poesia possa ancora dire all'animo dell'uomo contemporaneo, dell'uomo e la donna contemporanei, che sembra essere uno strumento così arcaico, così antico, mentre invece lo abbiamo potuto sentire, anche se non perfettamente compreso, perché la lingua è comunque diversa dall'italiano, ma ha una forza, secondo me, maggiore anche della narrativa.
È una grande intensità, tra l'altro l'hai letta benissimo, complimenti. Io ti volevo chiedere, Zingoni, perché vedo la copertina, mi ha colpito. Mi sembra una corona di spine. È una corona di spine, quindi simboleggia qualcosa, ma come se anche questa bambina, per esempio il caso che hai preso ora per questa poesia, che è molto forte il tema.
Sì, questa corona di spine è una bellissima storia, è un'installazione di un artista contemporaneo italiano che si chiama Giovanni Manfredini, che attraverso questa corona di spine fa un omaggio a sua madre, per una sua vicenda personale di dolore, ed è una corona fatta con rami di rose, ecco. E è stata esposta adesso alla Fondazione Cinea Venezia. E un giorno Manfredini mi è venuto a trovare e mi ha detto: guarda, ti devo parlare di un mio progetto, e mi ha raccontato di come è nata questa corona, da una storia di dolore, e la sua installazione è questa corona sospesa, illuminata con musiche di Ennio Morricone composte proprio su questa corona.
Se tu vuoi simboleggiare che un po' sono i dolori che ci portiamo ogni giorno tutti.
Sì, queste sono tre storie di tre protagonisti. Uno è un uomo che cerca l'amore, lo cerca nella donna, e c'è il simbolo della la rosa come donna, e poi dopo anche quando lui capisce che non trova l'amore che sta cercando, inseguendo così una donna dopo l'altra, cade in ginocchio e dice: mi pento, vorrei una frusta fatta di rami di rose.
Magari leggiamo rose. Questo passaggio, se è possibile.
Sì, è un po' lungo, posso leggere l'inizio della storia di Calino.
Sì,
lo leggiamo, questo in italiano.
Questo in italiano.
Senti Zingoni, e poi mentre cerchi il brano, tu sei italiana in realtà, però sei vissuta per lunghi anni in Costa Rica, e mi sembra che quello che hai assorbito molto della cultura sudamericana
si è intrisa.
Sì.
Guarda, sì, la poesia non si può scegliere in che lingua scriverla.
Infatti, ecco, a me quando... il fatto che tu scriva in spagnolo piuttosto che in italiano.
Sì, quando a me dicono, ah, tu perché hai fatto questa scelta? Dico, no, in realtà è la poesia che sceglie, perché tu lo senti dentro. E quindi adesso lo sentirete...
che ti porta la mano a scrivere.
Sì, però lo sentirete quando leggo in italiano, c'è un'intensità diversa. Infatti io amo quando leggo avere una persona che sa leggere le poesie in italiano, che le legga, che mi accompagni leggendole in italiano, perché è proprio anche tutta l'intonazione che è diversa.
Sentiamo.
Il principe Khalil percorre i sentieri della notte, cerca negli occhi tiepidi un rifugio, un abbraccio furtivo, boccioli sorridenti che danzano a un ritmo dischiuso e virginale, l'inizio della vita e i suoi tormenti e il desiderio di gioia che stordisce il tempo. Il principe ama le rose e le accarezza dolcemente. Ama la rosa e la sfoglia con furia spettinata, nel suo petto la cadenza di un'altra età. Eterno principe nelle tenebre. La rosa fiorisce nell'incandescenza e salino sfiorare delle ombre. Inaugura il tremito profondo e femminile. La gatta graffia e si accomoda per essere il silenzio dove affonda il ruggito del sovrano. Khalil non strappa l'ultimo petalo, custode dello spirito. Copre il germoglio e si allontana. Guarda negli occhi cristallini dell'alba e la rosa non è una rosa. Lui non è un principe e l'abbraccio fu soltanto e non più ora.
Grazie ancora alla nostra amica e poetessa bravissima Zingonia Zingone con I naufragi del deserto, edizioni della Meridiana. Parliamo di un bellissimo libro anche graficamente, per soli 10 euro, ma la poesia non ha prezzo, quindi non vogliamo dare il prezzo a pagina, perché secondo me potrebbe costare...
No, lo sveglieremo. Diciamo che invece è un libro che sta girando molto adesso, lo stai presentando in tutta Italia.
Sì.
E non solo, e poi ti aspettiamo per il prossimo, perché... sei una poetessa comunque molto
prolifica. Salutiamo le nostre radio contubernali e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
E salutiamo Bari Radio Città Futura, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Rovigo Net da Rovigo, Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena.